alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Abbiamo visto nelle puntate precedenti come piano piano ci si sia avvicinati alla soluzione del teorema di Fermat, alla dimostrazione del teorema di Fermat. Naturalmente piano piano è doveroso sottolinearlo, perché abbiamo visto come Fermat in realtà avesse dato una prima dimostrazione, avesse compiuto un primo passo dimostrando un caso specialissimo, un caso particolarissimo del suo teorema, quello per l'esponente uguale a 4. Poi abbiamo accennato ieri al fatto che il grande matematico tedesco, ceco, Eulero, avesse compiuto un passo ulteriore, un passo successivo, nella dimostrazione di questo teorema, affrontando per la prima volta, tra l'altro, il caso di un esponente dispari. Il caso dell'esponente numero 2, sappiamo, non rientra nel teorema di Fermat, perché è per l'appunto il caso da cui erano partiti i babilonesi e gli egiziani, con la loro osservazione che è possibile sommare tra di loro due quadrati e ottenere a volte ancora un quadrato. Il caso numero 4 per l'appunto era stato ottenuto da Fermat, ed ecco che Eulero è partito con l'attacco verso gli esponenti dispari numero 3. Che cosa succede dopo? Beh, si può immaginare naturalmente che piano piano i matematici abbiano cominciato ad affrontare uno dietro l'altro questi esponenti nel tentativo di arrivare alla soluzione finale. Naturalmente in questo modo non si sarebbe mai arrivati alla soluzione finale, perché un passo dietro l'altro ovviamente si procede verso l'infinito, ma poiché l'infinito sta al fondo di tutto questo processo, ovviamente non si può immaginare di dare infinite dimostrazioni per gli infiniti possibili esponenti e arrivare alla fine a esaurire l'argomento. Però naturalmente la dimostrazione generale doveva attendere, e questi erano dei passi preliminari in qualche modo per cercare di capire che cosa succedeva del problema. Il passo successivo fu ottenuto da 2-3 matematici di Richelieu e altri matematici Lamé francesi, e poi finalmente successe ad un certo punto nel 1837 la grande notizia. Qualche matematico cominciò a circolare la notizia che uno dei loro colleghi, che si chiamava Kummer, era riuscito nella grande impresa, era riuscito a dimostrare il teorema di Fermat. Siamo nel 1837, possiamo immaginarci che, poiché non è ancora il 1993, la notizia fosse sbagliata, e naturalmente nel corso della storia di questo problema di notizie false e tendenziose, cioè notizie di matematici professionisti o dilettanti che avevano annunciato di essere riusciti a dimostrare questo teorema, ce ne furono molte. Però questo fu un caso isolato, un caso eccezionale. Kummer anzitutto non era assolutamente un dilettante, era uno dei grandi matematici della prima metà dell'Ottocento, e Kummer in realtà fece un errore, ma un errore molto proficuo, e quindi cerchiamo di vedere un po' più da vicino in che cosa consisteva questo errore. Abbiamo detto ieri, parlando appunto della soluzione di Eulero, senza entrare ovviamente nei dettagli che non sarebbe possibile fare alla radio e naturalmente nemmeno in una conversazione divulgativa, però l'idea essenziale della dimostrazione di Eulero, abbiamo visto, era quella di introdurre addirittura i numeri complessi nella soluzione dell'equazione che coinvolge il teorema di Fermat. Ebbene, questo uso dei numeri complessi faceva vedere che in realtà a volte per risolvere un problema matematico, ad esempio un problema come quello di Fermat, che si enuncia molto facilmente, che riguarda appunto l'ambito soltanto dei numeri interi, ebbene dicevo, per risolvere a volte un problema è necessario uscire dal ristretto ambito in cui questo problema viene enunciato, affrontare, usare dei mezzi più importanti, più larghi, più potenti, come appunto per esempio nel caso di cui stiamo parlando, i numeri complessi, e poi ritornare di nuovo al punto di partenza ai numeri interi. Questo è quello che fece Eulero, appunto facendo capire che l'uso dei numeri complessi poteva essere significativo, sostanziale, per fare dei passi avanti nel caso della soluzione del teorema di Fermat. L'introduzione dei numeri complessi nella soluzione appunto del caso dell'esponente 3 del teorema di Fermat aveva fatto vedere appunto che bisognava cercare di guardare altrove, guardare lontano dal punto di vista ovviamente della matematica, per poi riuscire a capire quello che succedeva vicino, cioè nel campo dell'aritmetica. Ebbene, naturalmente quando si parla di numeri complessi, quando si introducono i numeri complessi, come dice già la parola, le cose si complicano. Non a caso i matematici hanno poi affibbiato questo aggettivo a questi numeri, appunto chiamandoli complessi. Abbiamo già detto in un'altra puntata che in realtà a volte li si chiama anche in un altro modo, cioè li si chiama immaginari, e questo di nuovo è significativo, fa vedere che questi numeri possono essere considerati degli strumenti per studiare appunto la matematica, ma che in realtà i matematici non pensano che abbiano una loro oggettività. L'oggettività appartiene ai numeri che non a caso invece si chiamano reali, e questi invece si chiamano immaginari perché si possono considerare più che oggetti che effettivamente fanno parte del mondo della matematica, strumenti che invece appartengono al mondo delle idee del matematico e strumenti attraverso i quali il matematico riesce a vedere la realtà che appunto è quella dei numeri reali e in particolare dei numeri interi. Ma questa era naturalmente una divagazione, quindi torniamo leggermente indietro. Che cosa succede nel momento in cui si introducono i numeri complessi? Se tutti i numeri complessi furono introdotti verso il 500, la cosa interessante è che furono addirittura introdotti e definiti prima ancora dei numeri reali, e furono introdotti per risolvere delle equazioni. Forse vale la pena di aprire qui una parentesi a raccontare brevemente la storia della soluzione di queste equazioni. Tutti noi sappiamo, c'è un'espressione comune del linguaggio quotidiano, no? Si dice non mi fare un terzo grado. Forse non tutti sanno da dove arriva questa espressione. L'espressione fare un terzo grado arriva naturalmente dalla matematica. Come mai? Ma perché ci sono equazioni, tutti noi lo sappiamo, ci sono state inflitte spesso quando andavamo a scuola, e le equazioni possono essere più o meno complicate. E il grado appunto di complicazione delle equazioni è dato dall'esponente massimo che compare in queste equazioni. Ad esempio, se un'equazione ha grado 1, è quella che i matematici chiamano un'equazione lineare, è molto facile da risolvere perché l'incognita, la x, quella che chiamiamo così appunto quando andiamo a scuola, appare direttamente come e, cioè con l'esponente 1, appare direttamente essa stessa, la x. E allora risolvere questa equazione si può fare facilmente spostando il cosiddetto termine noto da una parte all'altra dell'uguale, dividendo, insomma non ci vuole una grande scienza, e infatti la risoluzione dell'equazione di primo grado era un qualche cosa che i matematici sapevano fare già millenni fa. La soluzione del passo successivo, cioè dell'equazione di secondo grado, beh, questa è una cosa abbastanza più complicata, e ci vollero matematici di valore, che naturalmente non hanno lasciato il loro nome nella storia, perché queste cose sono successe parecchio tempo fa, circa nel 2000, pensate voi, avanti Cristo, quindi praticamente in un periodo simmetrico rispetto alla nascita di Cristo, di quello che è la nostra era, il momento in cui noi viviamo. Ebbene, furono i babilonesi a trovare la soluzione delle equazioni di secondo grado. Ripeterò adesso una formuletta, una solfa, una specie di giaculatoria che i matematici credo dicano prima di andare a letto invece di dire l'Ave Maria. Tutti voi ricorderete, o qualcuno perlomeno spero ricorderà, che l'equazione di secondo grado è un'espressione del tipo ax al quadrato più bx più c uguale a 0. Ebbene, per risolvere questa equazione c'è una formuletta e dice che la soluzione si può ottenere facendo meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c diviso 2a. Ce la ricordiamo, chi se la ricorda naturalmente dai tempi di scuola. Ebbene, proprio questa regoletta automatica che fu introdotta, scoperta dai babilonesi nel 2000 avanti Cristo, e che permise di risolvere l'equazione di secondo grado. Per l'equazione di terzo grado invece le cose furono molto più complicate, e quindi dal 2000 avanti Cristo praticamente fino al 1500 circa non si fecero grandi progressi. Ad un certo punto ci fu però un momento di fioritura dell'algebra cosiddetta, soprattutto in Italia tra l'altro, e a Padova per esempio, a Bologna, con personaggi come Scipione del Ferro, Tartaglia, Cardano e così via, e furono questi personaggi che riuscirono a trovare la soluzione dell'equazione di terzo grado. Ora, la storia interessante che va a braccetto con questa scoperta appunto della soluzione dell'equazione di terzo grado è che all'epoca i matematici non erano matematici professionali. L'abbiamo già detto spesso quando abbiamo parlato per esempio di Fermat, matematici erano dilettanti che appunto si divertivano a risolvere equazioni, a risolvere problemi, a fare conto, ma in genere facevano altri lavori. Però ci fu qualcuno che cercò di usare questa sua abilità matematica per fare quattrini. Questo succede in tutte le migliori famiglie, come si dice, no? E anche all'epoca, nel 1500, no, si cercò di utilizzare, di fare quella che oggi si chiamerebbe con un nome più pomposo la matematica applicata, che è poi per l'appunto il tentativo di spillare quattrini facendo matematica. E all'epoca si faceva quello che oggi però chiameremo qualche cosa che ha a che fare con i media, una specie di rappresentazione. Non era una rappresentazione sacra, era una rappresentazione profana, perché si trattava di andare nelle piazze e sfidare la gente dicendo: io propongo una equazione e colui che sa risolvere questa equazione riceve un premio, se invece nessuno la sa risolvere, allora il premio me lo incasso io. È lo stesso principio su cui si basano naturalmente i casinò, in cui però naturalmente le meningi funzionano molto meno e funzionano molto di più i dadi, no? E invece in questo caso c'erano queste rappresentazioni quasi teatrali, per l'appunto, sulle pubbliche piazze. Allora successe che uno di questi personaggi, per l'appunto Tartaglia, che era un matematico famoso, si chiamava Tartaglia tra l'altro perché ovviamente non faceva solo queste rappresentazioni sulle piazze, aveva anche fatto dei duelli, e in uno di questi duelli gli era arrivata una sciabolata in faccia che gli aveva tagliato un pezzo di lingua, e quindi lui tartagliava effettivamente, cioè balbettava, non poteva più parlare appropriatamente. Ebbene, cosa successe? Successe appunto che uno di questi matematici, Tartaglia, riuscì a scoprire la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado. E allora incominciò a girare l'Italia del Nord, soprattutto lanciando di sfide matematiche e sfidando la gente a risolvere equazioni. Era ovvio che se ogni equazione risolta gli procurava un certo gruzzolo, un po' di quattrini, divulgare la formula per la soluzione di questa equazione non sarebbe stata una politica molto oculata, e quindi Tartaglia se la tenne segreta, perché naturalmente era in qualche modo la sua assicurazione, non sulla vita, ma perlomeno sul guadagno. Quindi girando appunto queste piazze, risolvendo queste equazioni, Tartaglia accumulava il suo gruzzolo. E ad un certo punto questo signor Cardano, Gerolamo Cardano, che era un personaggio interessantissimo, un mago, un astrologo, un medico e così via, uno dei grandi personaggi intellettuali di quel periodo, curioso, volle sapere qual era la soluzione dell'equazione di terzo grado. E Tartaglia gliela rivelò, però sotto giuramento gli disse: io te la dico, però tu non devi assolutamente divulgarla. Ebbene, Cardano promise che non avrebbe mai divulgato la soluzione di questa equazione, se la prese, effettivamente la tenne in segreto anche lui per qualche anno, e poi venne a scoprire che in realtà Tartaglia non era stato il primo a scoprire questa equazione. C'era stato un altro matematico che si chiamava Scipione dal Ferro, che in realtà l'aveva scoperta e si dice l'avesse trasmessa a Tartaglia sul letto di morte. Allora, saputo questo fatto, Cardano decise semplicemente che era stato in qualche modo giocato da Tartaglia e che poteva pubblicare questa equazione. Scrisse il suo famoso libro, L'Ars Magna, la grande arte, e in questo libro divulgò il segreto, esattamente come avevano fatto i pitagorici migliaia di anni prima, quando divulgarono l'esistenza degli irrazionali. Una volta che la soluzione, la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado fu divulgata, naturalmente tutti ne vennero a conoscenza. Tartaglia sfidò a duello, questa volta però non più soltanto matematico, ma veramente un duello di quelli con tutte le regole, e perse però la battaglia, diciamo così, giuridica contro Cardano, e se ne andò, credo, in esilio. Ecco che come mai abbiamo parlato di questo episodio? Beh, perché in realtà la stranezza della formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado è proprio questa, che questa formula a volte richiede l'uso di numeri complessi anche per la soluzione di equazioni in cui le soluzioni sono soltanto numeri reali, addirittura sono soltanto numeri interi. Ed ecco che nel 1500 dunque si scoprì che in realtà questi numeri complessi, che non si sapeva bene che cosa fossero, erano degli artifici che funzionavano per il bisogno di risolvere appunto queste equazioni, e furono introdotti nella matematica e si cominciò ad usarli. Il primo che effettivamente capì bene come si dovevano trattare e come si potevano in qualche modo descrivere anche da un punto di vista matematico fu un altro matematico italiano, Bombelli, dell'epoca, e praticamente alla fine del Cinquecento i numeri complessi erano diventati ormai di uso comune. Quindi per finire questa parentesi, per l'appunto, terzo grado significa proprio questo, era la soluzione di un problema estremamente difficile, e oggi fare il terzo grado significa poi solo questo, letteralmente significa sfidare qualcuno a risolvere un problema che abbia una complessità tale da essere paragonata a quella che nel Cinquecento era la soluzione dell'equazione di terzo grado. Ebbene, nel momento in cui i numeri complessi fanno la loro apparizione e poi incominciano a acquistare diritto di cittadinanza nel campo della matematica, ecco che li si comincia a studiare e li si comincia ad usare. E li si usa talmente che, come abbiamo detto, appunto, Eulero li usò per risolvere il caso dell'esponente numero 3 del uguale a 3 della equazione del teorema di Fermat. Ebbene, studiare questi numeri complessi significa cercare di capire esattamente quali sono le loro proprietà. Colui che capì meglio di tutti quali erano le proprietà di questi numeri complessi fu il grande matematico che abbiamo già citato altre volte, forse uno dei più grandi della storia, Carl Gauss. Gauss dimostrò che era possibile estendere addirittura la nozione di numero intero facendo la considerazione di numeri che si potevano chiamare numeri interi complessi. Quindi arrivavano ad avere cittadinanza addirittura dei numeri strani che sembravano da un certo punto di vista i numeri interi, ma erano dei numeri un po' più complicati, appunto i cosiddetti interi complessi. E Gauss dimostrò un teorema importante che era l'analogo di un teorema che abbiamo già citato di Euclide per i numeri interi soliti, cioè ricordate che abbiamo detto che i numeri interi si compongono esattamente come gli elementi chimici di atomi e questi atomi sono nient'altro che i numeri primi e sappiamo che, appunto dal teorema di Euclide, che ogni numero primo si può scomporre nel prodotto di ogni numero intero si può scomporre nel prodotto di numeri primi in un modo unico. Ecco che Gauss allora prese questo teorema, che era naturalmente il teorema fondamentale dell'aritmetica, e lo estese al caso dei numeri interi complessi, però, cioè dimostrò che si potevano estendere i numeri interi, estendere la nozione di numero primo, facendo diventare appunto questo numero primo anch'esso complesso, e poi si poteva dimostrare l'analogo del teorema fondamentale dell'aritmetica, cioè la scomposizione unica in fattori primi, anche nel caso dei numeri primi complessi. Questo fu un grande risultato che però aprì effettivamente la via. I matematici cominciarono a pensare che forse questa era la soluzione. Ogni volta che si estendeva la nozione di numero si poteva trovare l'analogo del teorema fondamentale dell'aritmetica. Ebbene, vedremo a partire dalla prossima settimana, che sarà anche la nostra ultima, come in realtà qui stava l'errore che fece Cumber e che però poi si rivelò così fruttuoso. Quindi arrivederci a questo punto alla prossima e ultima settimana.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.